Radio 3, lezioni di musica. La sinfonia numero 5 di Antonín Dvořák con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Con la quinta sinfonia, composta da Antonín Dvořák nel 1875, come quasi sempre ha fatto in meno di due mesi, cioè con una velocità di composizione prodigiosa, dovrei dire, si chiude il secondo ciclo delle sue 9 sinfonie. Infatti esse si possono facilmente suddividere in questo modo. C'è un primo nucleo delle prime due sinfonie, quelle ipergiovanili, scritte nel 65 a 24 anni, la prima ritenuta perduta e la seconda in qualche modo sfuggita alla distruzione delle opere giovanili da lui fatta nel 73. Siamo in un pieno periodo di Dvořák del tutto sconosciuto, che vive di lezioni private suonando in piccole orchestrine. Poi un secondo ciclo, quello della terza, della quarta e della quinta sinfonia, scritte a cavallo del fatidico 1873, quello da una parte delle distruzioni delle opere giovanili, ma dall'altra di un primo successo e soprattutto del riconoscimento da parte di Brahms del valore della terza sinfonia, facendogli ottenere una sorta di vitalizio che rende molto più stabile la sua vita personale e la sua attività creativa. E va detto però che tre sinfonie a cavallo dei due periodi, cioè seconda, terza e quarta, saranno da lui accettate solo molto più tardi, circa, diciamo, dopo 1885, a seguito però di una forte revisione. E poi c'è il nucleo finale delle grandi sinfonie, dalla sesta alla nona, la mitica, famosa Nuovo Mondo, scritte però tra l'80 e il 93, quindi con un intervallo di tempo tra la quinta e la sesta di 5 anni, mentre la terza, la quarta e la quinta vengono scritte tutte tra il 73 e il 75. La quinta, di conseguenza, è una specie di sinfonia ponte, cioè è ravvicinata a due che poi lui per anni e anni non accettò, e invece è la prima che considerò opera compiuta, chiamandola ripetutamente per molti anni prima sinfonia. 4 movimenti, una durata totale che ormai si è stabilizzata intorno ai 40 minuti. Quindi siamo ben lontani dalle pericolose durate superiori ai 50 minuti delle prime due sinfonie. Il fatto che si tratti del lavoro attraverso il quale Dvořák raggiunge una piena consapevolezza di sé, una maturità compositiva ormai stabile, si coglie dal fatto che, a differenza da tutte le precedenti sinfonie, il movimento culmine, il più potente musicalmente, il più originale, è il focoso, ma a volte anche stralunato e coraggioso finale. Una cosa che accomuna un po' tutte le precedenti 4 sinfonie era che il finale è sempre stato il movimento meno significativo, a volte basato su cellule tematiche di non immenso spessore. In questo caso sembra che tutto approdi a questo 4° movimento finale. Adesso noi cominciamo dal 1° movimento. Finora, di ognuna delle sinfonie precedenti, abbiamo fatto ascoltare la sola esposizione, per meglio dire abbiamo ascoltato anche lo sviluppo della terza, ma in generale ci siamo limitati alle esposizioni per vari motivi. In questo caso faremo un'eccezione e vi facciamo ascoltare direttamente il solo sviluppo, devo dire per due motivi. Innanzitutto per festeggiare, diciamo, la sua raggiunta abilità di sviluppo tematico, di varietà, di ricchezza timbrica, di modo di trasformare, di sommare i temi e anche proprio di utilizzo dello strumento orchestra, che ormai è compiuto in tutti i sensi. Il secondo è un motivo più, se volete, più personale, parlo di me in questo caso, cioè l'esposizione inizia con un bellissimo atteggiamento di natura pastorale, si è detto più volte che questa è la sinfonia pastorale di Dvořák, con delle quinte vuote, c'è tutto un gioco iniziale di quinte vuote, si parte con un accordo di fa maggiore, giocando su queste quinte che fanno veramente musica popolare, con arpeggi. Li sentirete comunque nello sviluppo, ma è soprattutto questo sapore di quinta vuota che è importante per dare questo colore, ma sfocia in un tema che praticamente è il vero primo tema, in cui c'è un contrasto stridente tra la logica utilizzata, che è grandioso, e il carattere di questo tema, che francamente suona un pochettino quasi circense, cioè stilisticamente direi non eccelso. Allora, per poi andare a un secondo elemento tematico, una seconda area tematica melodica, ma in questo caso non eccessivamente melodica. Insomma, l'impressione è che la cosa più interessante era quell'inizio pastorale, delicato, che girava tra gli strumenti questa cellula e che evocava veramente dei climi in questo caso. Allora, nello sviluppo, infatti, Dvorak rovescia le proporzioni e sviluppa per molto tempo l'elemento iniziale cosiddetto pastorale. Poi lo contrappunta non con quel primo tema che a me personalmente non ha adorato in modo particolare, e soltanto con un piccolo brandello di questo primo tema, e poi sfocia soltanto alla fine nella ripresa e nella ripresa di quest'ultimo tema. Proponendo così lo sviluppo posso ristabilire a mio parere questi valori, e in ogni caso quello che sentirete alla fine è questo primo tema cosiddetto grandioso. Ascoltiamo quindi lo sviluppo, l'ampio sviluppo del primo movimento della Quinta Sinfonia di Antonín Dvořák. Utilizzato solo questo elemento che nell'esposizione era introduttivo. Questo sarebbe la seconda area tematica del primo movimento, con questo cromatismo. Questo è il tema un po' circense. Che subito viene abbandonato. Il secondo elemento tematico, per tornare all'elemento pastorale. E adesso arriviamo alla ripresa del suo grandioso. Questo questa mia, diciamo, parziale censura effettuata su questo elemento tematico cosiddetto grandioso, il fatto che stride la qualifica di grandioso rispetto a questo tipo di tema, ha però permesso di ascoltare quanto sia mirabile lo sviluppo che compie, soprattutto dell'elemento pastorale, la sua capacità di cambiargli carattere, di portarlo in giro armonicamente, nei registri, nei timbri, nel cambiargli colore. Siamo di fronte veramente a un grande sviluppo di primo tempo di sinfonia. Passiamo quindi adesso al secondo movimento della sinfonia e notiamo innanzitutto che la gogica è, in tutti gli altri casi di solito era sempre, forse salvo che nella quarta, era sempre un adagio, o adagio molto, o adagio di molto, come diceva nella prima sinfonia. Qua siamo non solo in un andante, ma addirittura in un andante con moto. Perché lo dico? Perché si è spesso notato che in questa sinfonia in realtà Dvořák rinuncia nei primi tre movimenti a una estremizzazione dei caratteri agogici, cioè il primo movimento era un allegro ma non troppo, e la prevalenza data a questo elemento pastorale ha forzato la mano in questo senso, cioè si ascolta una musica veloce ma non troppo, con un clima mai marcatamente ritmico, meno che nell'elemento cosiddetto grandioso, che però in fondo non occupa così tanto spazio. E il secondo movimento non è un adagio, ma è appunto un andante con moto, e poi sentiremo che userà un espediente estremamente originale, raro, unico in Dvořák, ma raro in generale, per unire addirittura il secondo movimento con il terzo. L'unico che si staglierà diversissimo, in modo diversissimo, è di nuovo, anche da questo punto di vista, il quarto, questo folgorante finale. Per quanto riguarda questo andante, noi ormai siamo abituati a sentire ampi temi, grandi afflati melodici. In questo caso vorrei solo sottolineare che il tema dei violoncelli iniziale dell'andante con moto, a parte il fatto che melodicamente la cellula d'attacco vi ricorderà chiaramente il primo concerto pianoforte orchestra molto successivo di Tchaikovsky, ma è importante far notare che sono i violoncelli a cantarle. Questo fatto di collocare il tema in area medio scura e resa ancora più tale da un frequente raddoppio mediante i fagotti sottolinea nettamente l'anima profondamente slava di un tema di questo genere e il rapporto con la musica popolare. Fino adesso, in generale, il rapporto con la musica popolare emergeva soprattutto negli scherzi. Questa è una vera e propria melodia di sapore profondamente di una malinconia, di tristezza, di colore fortemente popolare. Dvořák si affeziona molto a questo tema e infatti lo ripete tre volte con maggiore orchestrazione, con maggior luminosità, a dispiacere lasciarlo, insomma, e quindi noi lo ascoltiamo, la sua triplice esposizione di questo bellissimo tema. Seconda esposizione. Thank you. formula di questo andante è una delle più semplici in fondo. Adesso nascerebbe una zona centrale, un elemento B totalmente differenziato, anche se ancora di sapore melodico, e poi si ritornerà a questo tema così amato. Per quanto riguarda questo tema, sento di dover fare un'affermazione. Più volte nel corso di queste lezioni ho parlato dell'afflato melodico, dell'empito melodico di Dvorak. Però va detto qualche cosa di più, va detto che siamo di fronte a un vero e proprio talento melodico. Non si prenda come una frase banale, come se ogni compositore dovesse avere un talento melodico. Molti grandi compositori della storia non hanno avuto un vero e proprio talento melodico, lo stesso Beethoven, ad esempio. In questo caso siamo davanti a un compositore in cui una specie di remida della melodia, cioè ogni volta che si rivolge a un elemento melodico prende una plasticità, una capacità di curva e di percorso orizzontale che ci cattura fino alla fine. È la pura bellezza della linea melodica, una cosa che ebbe Schubert ad esempio in modo particolare. Il colore slavo credo che sia stato particolarmente evidente, soprattutto nell'oscuro iniziale. Parlavamo prima della intenzione di unità che Dvorak ha voluto dare ai primi tre movimenti. Tra il primo e il secondo non vi è unità, ma vi sono due agogiche non estreme, appunto, un allegro non troppo e un andante commoto, e un allegro non troppo in cui buona parte del movimento era basato su un andamento non ritmicamente marcato, diciamo. Adesso la cosa particolarmente originale che ha luogo adesso è che se noi, senza sapere nulla, ascoltassimo l'inizio del terzo movimento, crederemmo che si sia sbagliato qualche cosa, perché sentiamo che il terzo movimento inizia come il secondo, cioè inizia con lo stesso elemento. Cosa succede? Infatti noi nell'ascolto adesso vi proponiamo il finale, gli ultimi 30 secondi dell'andante commoto, alla fine dell'ultima battuta, sotto l'ultima battuta, Dvorak scrive, in italiano tra l'altro, dopo una piccola pausa si continua. Si continua con cosa? Con una cosa che ha come agogica andante commoto, quasi lo stesso tempo, chissà perché quasi, perché l'elemento è lo stesso, e non per 10 secondi, ma per almeno una quarantina di secondi riemerge il tema dell'andante. Dopodiché fa una bellissima tiratura, dovrei dire armonica, basata su una scala superiore semitonale e su un'armonizzazione di questo genere. Sembra che vaghi alla ricerca di qualche cosa. Arriva a una triade di fa diesis minore lontanissima dal si bemolle a cui deve approdare. E poi è diventata una settima dominante di si bemolle maggiore, e questo la diventa il si bemolle del tema. E qui parte veramente lo scherzo. Ascolteremo tutta l'esposizione dello scherzo perché qui capiremo che Dvorak è definitivamente diventato un grande compositore. Freschezza tematica, capacità di sviluppo, gioia di invenzione, rigore formale insieme. È veramente grande musica. Ascoltiamo. Questa è la fine del secondo movimento. Questa è la fine, la famosa piccola pausa. E questo è il terzo movimento. il fa diesis minore, la dominante ed ecco lo scherzo. Ricchezza di contrappunto. Su questa nota partirebbe il trio che non ascolteremo. Molto evidente, ad esempio, ho nominato per la prima volta la parola contrappunto. Tanto meravigliosa la dimensione melodica e anche in queste ultime sinfonie quella armonica in Dvorak, quanto in fondo non abbiamo mai sentito una vera dimensione di contrappunto, che invece qui incomincia veramente a farsi strada e adesso culminerà ancora, si ingigantirà ancora in questo finale che ho più volte citato come il movimento cardine della quarta sinfonia. Non ci si faccia ingannare dall'evidenza tematica dell'inizio, simile magari ad altri inizi di ultimo movimento. In questo caso non c'è nessun eccesso di esplicito, non c'è nessun eccesso di facilità musicale che qua e là nel finale abbiamo sentito. Noi faremo un ascolto piuttosto lungo del finale della quarta sinfonia, perché bisogna ascoltare, bisogna seguire questo clima inquieto, questo accavallarsi di elementi, un'armonia molto cromatica che cambia frequentemente, elementi che si sovrappongono, che si accostano, una specie di... incomincia a esserci un clima febbrile, dovrei dire visionario, che ricorda qua e là taluni movimenti, forse soprattutto gli scherzi di qualche futura sinfonia di Tchaikovsky. Cioè il clima è completamente diverso dalla semplice giocosità in generale dei finali che fino adesso abbiamo sentito in Dvorak. Noi ascolteremo tutta un'esposizione, tutta l'esposizione fino a una ripresa, e vi prego di ascoltare questa molteplicità di elementi e la forza espressiva dei climi, che è veramente impressionante. Ascoltiamola. Questo è l'elemento iniziale, molto esplicito, ma adesso... Adesso ascolterete un elemento di grande originalità timbrica adesso, tra poco. Questo. Una sospensione totale. Canoni, contrappunti. Più melodico, ma con un'armonia molto cromatica. Veramente molta strada è stata fatta rispetto ai finali delle sinfonie precedenti, e in questo modo si chiude questo secondo ciclo di sinfonie di Dvořák. Passeranno 5 anni rispetto alla sesta sinfonia, ma ormai è un compositore noto, affermato, e che sta facendo questo lunghissimo percorso di grande valore sinfonico. Buona giornata da Alessandro Solbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è andata in onda il 16 maggio 2021. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.